Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con tutti voi. Chiediamo al Signore davvero di costituirci come sua Chiesa, come sua comunità. Gli chiediamo la grazia di aprire i nostri occhi con la sua luce, perché ci accorgiamo gli uni degli altri, non pensiamo che una vita ben riuscita è la vita di chi pensa solo a se stesso, guarda solo a sé, e con umiltà chiediamo perdono per il nostro peccato.
Signore Gesù, tu sei la luce che vince la nostra cecità. Kyrie eleison. Cristo Gesù, tu sei la parola che vince la nostra sordità. Christe eleison. Signore Gesù, tu sei la vita che vince le nostre morti. Kyrie eleison. Dio onnipotente, ha misericordia di noi. Perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Padre, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Oggi proviamo a rispondere a una domanda un po' difficile, che è questa. Che cos'è l'inferno? Direi così, l'inferno è la negazione dell'amore, è preferire, quando va bene, dei surrogati dell'amore. Allora, per capirlo un po' meglio, chiedo, noi oggi abbiamo qua in assemblea alcuni bambini e ragazzi che riceveranno la cresima a gennaio, vi chiedo di alzare la mano a chi piace il cioccolato. Tutti, quasi tutti. Solo due non hanno, a due non piace il cioccolato? Beh, andiamo bene allora. Allora, potete abbassare la mano. Che cos'è un surrogato del cioccolato? Chi è che lo sa? Nessuno. Difficile. Allora, ve lo spiego così. Quest'estate ero a fare un campo estivo con dei ragazzi un po' più grandi di voi, che erano già, insomma, seconda, terza media. Avevamo un gruppo di cuochi e la mattina, tra le varie opzioni di colazione, c'era il tè caldo, il latte bianco senza caffè, il latte col caffè e la cioccolata. Al che io dico a una delle cuoche, prendiamo delle buste di Nesquik, non l'avessi mai fatto. Mi dice, il Nesquik non è cioccolato vero. Quindi il surrogato che cos'è? È qualcosa che cerca di imitare il cioccolato, ma che in realtà non è fatto con il burro di cacao, cioè con la cioccolata vera, cerca di avere quel sapore, ma più o meno, se va bene, ci si avvicina, però non è cioccolata. La Bibbia descrive l'inferno con alcune immagini. È un abisso molto grande, è profondo, è molto disteso, tant'è che le distanze non possono mai essere colmate, quindi non si può mai passare da una parte all'altra. È un luogo dove le anime rimangono prigioniere, cioè non possono nuotare e andare in superficie. Sono tutte immagini simboliche per dire che l'inferno è uno spazio inospitale, cioè inadatto alla vita. Che cos'è, se vogliamo arrivare più nel concreto? È la solitudine. Questo è uno degli aspetti dell'inferno. Si è da soli, non c'è vita, semmai anche qui c'è un surrogato di vita, qualcosa che cerca di avere il sapore della vita, ma in realtà non ce l'ha. Se lo guardiamo bene, la solitudine è proprio la contraddizione della vita. Perché? Perché noi non possiamo darci la vita da soli, noi la riceviamo sempre da qualcuno. Se va bene, la riceviamo da una relazione d'amore tra i nostri genitori. Se va male, la vita la possiamo ricevere per violenza, per caso, ma sempre ci viene data da qualcuno. E la vita la riceviamo da qualcuno e ha bisogno di essere continuamente alimentata dalla relazione con qualcuno. Noi non impariamo a parlare, a camminare da soli, abbiamo bisogno di andare a scuola per imparare qualcosa, dobbiamo imparare da qualcuno un mestiere, eccetera, eccetera. Che cosa sembra suggerirci il Vangelo di Luca? Che l'inferno, quello della solitudine, iniziamo a costruircelo noi già su questa terra, tutte le volte che scegliamo i surrogati della cioccolata. Ogni volta, cioè, che siamo indifferenti a chi ci sta in fianco e che facciamo dei nostri cuori la casa dell'egoismo, io e soltanto io. Se sto bene io, sono a posto. Mi faceva riflettere perché proprio ieri leggevo l'ultimo rapporto di Save the Children. Dice che, ed è aggiornato a settembre, soltanto nel conflitto in corso nella striscia di Gaza, ad oggi sono stati uccisi oltre 20.000 bambini. Bambini che hanno la vostra età, bambini un po' più grandi perché sono adolescenti, e senza però bisogno di andare a Gaza, se noi guardiamo al nostro mar Mediterraneo, l'ultima stima, che ovviamente capite che è sempre al ribasso, parla di 30.000 persone che hanno perso la vita in mare, stanchi probabilmente di aspettare che qualcuno desse delle briciole. Ecco, l'uomo indifferente, egoista, l'uomo che si scava l'inferno già su questa terra, è proprio quello che fa finta di nulla, che scuote le spalle, chiude le orecchie, chiude gli occhi, pensa solamente al proprio benessere. Sto bene io, Gaza, il Mar Mediterraneo non sono problemi miei. Ecco, l'uomo ricco, protagonista di questa pagina di Vangelo, fa delle scelte sbagliate. Oggi questi bambini hanno trattato nell'incontro di catechismo proprio del tema della scelta. A gennaio faranno la cresima e io spero, auguro a loro soprattutto, che la cresima sia frutto di una scelta, non di un'abitudine, non perché magari così riceviamo un regalo, eccetera, ma sia la scelta di imparare un attimino a riscoprire il proprio battesimo, cosa vuol dire essere cristiani. Ecco, quest'uomo fa delle scelte sbagliate che anziché dargli vita gliela portano via. Se noi continuiamo a mangiare dei surrogati del cioccolato, insomma neanche il cioccolato fa benissimo, però insomma, se lo mangiamo in giuste quantità e quei surrogati fanno ancora più male. Che cosa fa quest'uomo? Quest'uomo fa di sé l'origine, il centro e l'orizzonte di ogni cosa. Si preoccupa di accumulare tanto, di indossare dei vestiti belli, costosi, e si dà ogni giorno a pranzi e a cene molto abbondanti. Poi qui ognuno può sostituire queste tre cose con quello che preferisce. È un uomo che pensa solo a sé e non vede altri all'infuori di sé. Mi è venuto in mente un cartone animato, forse avrete visto anche voi o forse ne avete sentito parlare. Chi è che conosce Zio Paperone? Nessuno, troppo vecchio io, no, dai, qualcuno che lo conosce. Ok, Zio Paperone, sapete, è questo personaggio creato da Carl Barks per la Disney, che ha un grandissimo forziere nel quale si butta dentro, continua a fare il bagno insieme alle sue monete, è l'uomo più ricco del mondo e lui si accontenta di contare tutti i giorni queste monete e vede solo quello. È un po' scorbutico, è un po' come Scrooge, se vogliamo prendere il canto di Natale di Dickens. Ecco, c'è un elemento però paradossale nell'uomo di questo Vangelo. Perché? Perché ha tutto, è ricco, ma che cosa gli manca? Se ci avete fatto caso, è un uomo di cui non si dice il nome. Gli manca la cosa più preziosa, il nome. È un personaggio anonimo. Nella Bibbia, ma questo vale anche per noi, il nome che cos'è? Non è una roba e basta che noi scriviamo sulla carta d'identità, nell'atto di battesimo, nel registro di nascita in comune. è il segno che dice l'identità di una persona, cioè il fatto che quella persona è in relazione con qualcuno. Se io ho un nome, qualcuno può chiamarmi, io posso sentirmi chiamato e a mia volta posso chiamare Francesco, posso chiamare Manuela, eccetera, eccetera, no? Ecco. Il nome è quello che permette di essere riconosciuto, chiamato e quindi anche amato all'interno di una storia. Se voi ci fate caso, in tutta la Bibbia, quando Dio si rivolge a un uomo, lo fa sempre chiamandolo per nome. Non gli dice, un po' come facciamo oggi, adesso è un po' questo slang abbastanza abituale, ci si chiama bro. Ciao bro, dico boh, oppure una volta si diceva ciao zio, no? Ecco, più o meno siamo un po' adesso esterofili, ma siamo lì. È un modo molto anonimo questo di chiamarci. Ecco, il nome è quell'attributo che ci permette di essere amati, e allora la mancanza del nome, l'anonimato, è l'annientamento della persona. Se io non so il nome di una persona, in un certo senso è come se quella persona per me non ci fosse, non esistesse. Che cosa fa quest'uomo? Attacca tutta la sua vita a delle cose. Tutte le cose, mettiamocelo in testa, sono destinate a finire. Queste sono state la sua unica compagnia durante tutta la vita, se compagnia possiamo chiamarla. È un uomo che ha ascoltato quella vocina alla quale siamo esposti continuamente anche noi, che ci dice pensa solo a te, oppure pensa prima a te e poi se avanza qualcosa pensa agli altri. Il profeta Amos, nella prima lettura, ci mette in guardia da questa tentazione, dice guai a quelli che si considerano sicuri, che sono distesi su letti d'avorio, adesso i letti d'avorio sono un po' scomodi, però per dire letti ricchi, che mangiano a sbaffo gli anelli del gregge e si occupano solo della loro tavola. Le cose passano, e se noi abbiamo attaccato la nostra vita alle cose, quando quelle cose lì vengono meno, capite bene che l'equazione è abbastanza semplice, la nostra vita non ha più senso. È quindi la preoccupazione solo per se stessi che pian piano ci porta a scavare giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, il nostro inferno che ci separa da Dio e dagli altri. E c'è un aspetto però in questo Vangelo che mi colpisce molto. Alla porta dell'uomo ricco, ogni giorno, cioè sempre, c'è un povero, Lazzaro, questo non ha niente ma il nome, che sta lì e spera di potersi sfamare con quello che avanza dalla tavola del ricco. Ma il ricco non si accorge mai di quest'uomo fuori dalla sua porta. Perché? Perché pensa di bastare a se stesso, si guarda intorno a tutto ciò che desidera e quindi non vede neanche al di là del suo naso. Lazzaro, al contrario, è un uomo che non ha niente, c'ha solo il nome e sa di aver bisogno degli altri per poter andare avanti. Quando è che l'uomo ricco si accorge di Lazzaro? Quando tutto ciò su cui ha costruito la propria vita viene meno, quando non ha più soldi, quando non ha più i beni, quando non ha più le sue sicurezze, quando non ha più la sua posizione sociale, quando muore. Quando muore si trova a vivere il tormento della solitudine, cioè si rende conto che nella vita non ha avuto nessuno e lì si accorge di non bastare più a se stesso perché non ha neanche più i suoi beni. Si accorge di essere solo, di non avere più nulla e di non aver mai avuto nessuno. È in quel momento lì allora che alza gli occhi, guarda e che chi vede, vede proprio Lazzaro. Le cose che nella sua vita erano state le sue sicurezze, adesso sono diventate la sua tomba e questo sepolcro non può più essere riaperto. Quell'uomo che non ha vissuto di relazioni durante la vita non può più vivere di relazione nemmeno negli inferi, perché sono il luogo appunto dei surrogati, cioè della solitudine. Qual è la buona notizia di questa pagina del Vangelo? Perché il Vangelo ha sempre una buona notizia. È che la vita ci offre generosamente l'occasione di vedere sempre dove siamo. Cioè vedere, mi verrebbe da dire così, è un po' il verbo della responsabilità, perché ci permette di ridecidere, cioè di fare nuove scelte nella nostra vita. Che cosa ci chiede però il Signore? Di lasciarci coinvolgere da quel Lazzaro che sta alla nostra porta ogni giorno e che, se abbiamo il coraggio di guardarlo, dovrebbe farci venire in mente due domande. La prima: io come sto cercando di dare senso alla mia vita? Dove cerco il senso della mia vita? E la seconda, che è la risposta, trattenendo le cose solo per me, oppure con il coraggio di riconoscere che nessuno di noi può bastare a se stesso e ha bisogno degli altri? Quando il Signore tornerà, ce lo dice molto bene il Salmo, è chiarissimo, dove vorrà trovarci? Non nelle nostre sicurezze, ma vorrà trovarci dalla parte degli oppressi, dei poveri, dei prigionieri, dei forestieri, di chi non ha casa, non ha patria, non ha fame. Ecco, forse oggi la grazia che possiamo chiedere al Signore, e la chiediamo anche per questi ragazzi che si stanno preparando al sacramento della Cresima, è quella di renderci non insensibili, cioè di guarire le nostre cecità, le nostre incapacità di guardare oltre a noi, perché alla porta di ciascuno di noi c'è un Lazzaro che aspetta le nostre briciole.